Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati e prendi con te il bambino e sua madre e vai in terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. C'è un bel presepio, oltre a quello che è qui stato costruito qui nella chiesa dello Spirito Santo. Dico un bel presepio che ha citato anche il Papa, dove si vede semplicemente Maria, Giuseppe e Gesù. Però Maria sta riposando e il bambino Gesù è in braccio a Giuseppe, come per far proprio riposare la mamma. Questa è un'immagine molto bella, ma che vede anche Giuseppe come protagonista, come in primo piano, ecco, lui che tiene in braccio il bambino. Sottolineo questo perché il Vangelo di Matteo, come voi ben sapete, racconta la nascita di Gesù e le vicende che hanno circondato questa nascita, la racconta proprio dal punto di vista di Giuseppe, mentre il Vangelo di Luca racconta le stesse cose fondamentalmente, ma dal punto di vista di Maria. Oggi, giornata della Santa Famiglia di Nazareth, li vediamo insieme, ma ci accorgiamo che il protagonista è proprio Giuseppe. Però non è sveglio Giuseppe, non è sveglio, sta dormendo e viene avvisato sempre attraverso un sogno, sia quando Gesù sta per essere ucciso perché è perseguitato da Erode che vuole eliminare tutti i pretendenti al trono, pensate, bambini che potevano pretendere al trono, allora li elimina sul nascere, li elimina entro i 2 anni. Ieri abbiamo celebrato la memoria proprio dei santi martiri, dei santi innocenti martiri, i primi, proprio i primi in via assoluta, neanche Santo Stefano è il primo, i primi martiri per Gesù sono stati i bambini. E ci vengono in mente tutti i martiri che ci sono, bambini o non bambini, o tutti i bambini perseguitati, tutti i bambini ai quali è tolta la vita praticamente dopo la nascita o anche prima della nascita, comunque ugualmente bambini, ugualmente concepiti, ugualmente potremmo proprio dire nel cuore di Dio, e così prematuramente appunto strappati alla vita. Comunque ritorniamo proprio a Giuseppe. Mi colpisce in questo Vangelo che ben per 3 volte si dice: Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre. Un'immagine veramente straordinaria, bellissima. Per 3 volte l'angelo la avvisa: prendi con te il bambino e fuggi in Egitto. Poi, finita la vicenda, quando è morto Erode che voleva perseguitare, prendi con te il bambino e torna a casa, torna in Israele. Giuseppe si stabilì a Nazareth, dove Maria già abitava, e credo anche lui già abitava, come si vedono anche le vestigia quando si va, le vestigia delle case quando si va a Nazareth. E quindi Giuseppe prende con sé il bambino e sua madre. Proviamo a pensare alle disavventure di questa famiglia: andare in Egitto, scappare di notte, Ti è mai capitato di scappare di notte? A qualcuno di voi è mai capitato durante la guerra di correre in qualche parte, in rifugio, quando c'erano i bombardamenti? Non lo so. Adesso la gente che fugge di notte, i cristiani che sono indotti a fuggire di notte perché arrivano le razzie, i soldati, li vogliono uccidere tutti, vogliono scappare. Pensate che inimmaginabile tragedia. E poi dove vai? Dove ti rifugi? In Egitto. Chi poteva conoscere Giuseppe in Egitto? Saranno stati altri ebrei, non lo so, ma capite proprio, comprendiamo. Poi lì stabilirsi, mantenersi comunque, avrà fatto ancora il mestiere del falegname e del fabbro, come, ma capite con quanto deve essere stato intrigoso, terribile la questione. E poi vabbè, si ritorna a casa, si cerca di stabilirsi, di riprendere il lavoro, e questo bambino che cresce, direi questo bambino misterioso che cresce, misterioso perché? Perché Gesù non è che faceva i miracoli come si raccontavano quando eravamo bambini, batteva le mani o volavano gli uccellini, no, assolutamente, era un bambino pressoché normale. Se non ci fosse stato quell'episodio di 12 anni, sapete, quando Gesù ha come squarciato il cielo e ha detto: devo occupare delle cose del Padre mio. Ma fino a 30 anni era così normale questo bambino, quindi così normale questo bambino, questo ragazzo, questo giovane che cresceva, che quando Gesù ha iniziato la sua vita pubblica e quindi ha cominciato a parlare in un modo così impressionante che nessun uomo aveva udito parlare così, quando Gesù ha cominciato a fare i miracoli, a salvare, a guarire, e i suoi familiari gli sono corsi dietro per prenderlo perché dicevano: è fuori di testa, è diventato matto. Pensate che cosa doveva essere allora quella famiglia di Nazareth, una famiglia di lavoratori, di una donna che faceva i lavori di casa, ma quella volta i lavori di casa erano immensi, da lavare, a cucire, a tessere i vestiti, una donna faceva realmente, realmente tutto. E appunto Giuseppe che lavorava, che probabilmente andava anche in una vicina città che era da costruire, a lavorare con altri carpentieri, con altri falegnami, insomma una famiglia. Dico, ma che cosa ha tenuto in questa famiglia? Che cosa ha permesso di affrontare queste enormi difficoltà? E poi l'andamento più o meno normale di una famiglia, di una famigliola in un paesino sperduto. Che cosa ha permesso? Direi è evidente. E la coscienza, la consapevolezza della propria chiamata, della propria vocazione, e la certezza che il dono di Dio presente lì, quel bambino, anche se non brillava coi raggi, era il dono di Dio, era la missione che era stata loro affidata. Ecco, vedete, noi facciamo cominciare tutto da noi stessi. Io mi sento, io ho voglia, io qua, io là. E qualche volta ci bruciamo proprio perché faccio quello che mi sento. E dopo un poco mi sento un'altra cosa e giro il quaderno, lo butto via addirittura. Ma Giuseppe, ben convinto e ben certo di essere stato chiamato, Maria è ben certa di essere stata chiamata, tanto è vero che le è stato consegnato quel figlio, e hanno lì, custodiscono il dono di Dio. Pensiamo se una famiglia appunto ha proprio questa consapevolezza, custodire il dono di Dio. Qual è il dono di Dio? Ma direi che il primo dono di Dio sei tu stesso. Il dono di Dio poi colui che ti è, o colei che ti è stata consegnata, la moglie, il marito, il figlio, i figli. Vedete? Un dono che si è ricevuto, un dono prezioso che io sono, un dono prezioso che tu sei, un dono prezioso che il figlio, i figli sono. E allora questo proprio, direi, fa crescere proprio la certezza, fa crescere la fortezza, fa crescere la speranza, fa crescere la fiducia. Non siamo solo nelle nostre mani, siamo nelle mani di Dio. E da dove può nascere questo nelle nostre famiglie cristiane? Ma semplicemente direi proprio dall'essere cristiani. Possiamo dimenticarci di essere battezzati, cioè di essere stati piantati nuovamente perché potessimo crescere come una pianta vigorosa, una pianta che si innalza al cielo, una pianta che produce frutti, la pianta del battesimo. Ecco, noi siamo figli di Dio. Puoi dire: mia moglie è figlio di Dio, mio marito è figlio di Dio, il figlio, i figli, i nipoti sono figli. E questo crea proprio una libertà e una fortezza e una unità capace di superare veramente tutte le difficoltà. E io penso poi che noi abbiamo l'altra grande grazia di non essere da soli. Vedete, oggi tutto si riduce a solitudine. Un giovane solo, una famiglia sola, poi magari anche distanza dai parenti, dai nonni, a volte quindi le cose si fanno veramente più pesanti. Poi i problemi che ci sono anche oggi, che comprendiamo bene, il lavoro che c'è o non c'è, soprattutto per i giovani, oppure sì, si lavora e si lavora anche troppo, per cui si sta poco a casa, si ha poco tempo di badare gli uni e gli altri, di badare ai figli o di far crescere i figli. E allora credo che sia importantissimo accorgerci che noi viviamo in una comunità cristiana, viviamo in una famiglia più grande che comprende la Chiesa. Credo che questa roba qui deve proprio crescere nella nostra vita. Mi veniva fatto osservare che la famiglia è l'immagine della Trinità, cioè un unico amore, un unico Dio, un unico amore, ma le persone unite da questa potenza dell'amore. Le famiglie, una famiglia riflette la Trinità, ma le famiglie insieme. Guardate, soprattutto in quest'ultimo periodo, io sono colpito da esperienze di famiglie che sono insieme, non che sono insieme perché vivono nella stessa casa, in qualche caso anche una serie di case vicine, ma che vivono una solidarietà che può nascere solo dalla fede, solo dal fatto che Gesù ha detto: voi siete una cosa sola, due o tre riuniti nel mio nome sono, là ci sono io, due o tre. Oppure questa rete di famiglie, molte volte questa rete di famiglie si crea per grazia di Dio con i nonni ed è preziosissima, appunto, lo sapete molto più di me, la collaborazione, l'unità, ma anche i vicini di casa, ma anche i vicini di fede, non per chiudersi un ghetto, ma per essere un segno per tutti e per poter accogliere, allargare le braccia. Dobbiamo vivere proprio di più la carità tra noi, la carità con gli altri, ma una carità anche densa, per dire, si portano i figli a scuola assieme, a volte si costruiscono anche delle scuole per educarli insieme, si collabora per il medico, per le medicine, per la bottega, di cose semplicissime, ma che possono essere fatte quando ci riconosciamo fratelli, quando riconosciamo che la nostra famiglia è un dono di Dio, quando ci riconosciamo che l'altra famiglia, le altre famiglie, parenti, vicini di casa, non vicini di casa, vedete, è proprio una forza grandissima che i cristiani hanno. E dicevo il battesimo, senza dubbio il battesimo, ma tutti i sacramenti, la preghiera, il sacramento del matrimonio, non è la stessa cosa. È andato a convivere, ieri mi diceva che non abita più, è andato a convivere, tranquillo, come se fosse. Dico, ma pensate alla differenza. Tu domandi a Dio di essere presente, domandi a Dio di essere presente nel tuo amore, di essere Lui il legame, non soltanto il tuo sentimento, il tuo trasporto, la tua simpatia, la tua decisione, ma dentro la tua decisione chiami Lui ad essere il sostegno, il garante. E lo chiami non soltanto perché ti sposi in chiesa col sacramento del matrimonio, ma perché lo richiami, lo riconosci, non solo perché c'è il crocifisso, speriamo che ci sia un'immagine, un crocifisso in casa, ma perché pregate insieme. Guardate, sapete che io ogni mattina lancio il Vangelo in giro così a varie persone, e proprio ieri l'altro mandavo, e dopo pochi minuti una donna mi risponde: l'ho già letto il Vangelo mandato e l'ho letto insieme con i miei figli. Che bellezza, dico io, magari uno spunto, magari un minuto, come vi dicevo l'altra volta, dove tu ti apri a riconoscere la presenza del Signore e la domandi. Direi, cambia tutto, cambia il cuore, cambia la posizione, cambia la prua della barca, ecco, e cambia anche la tenuta del timone della barca. Domandiamo questa grazia al Signore, alla Santissima Trinità, domandiamola a Gesù, a Giuseppe e a Maria, la Santa Famiglia di Nazareth.